saluto a tutti coloro che ascoltano e siamo arrivati un po' al dunque del nostro discorso, e cioè: ma allora, Gesù è risorto o no? La risurrezione è successa o no? Possiamo farci una opinione nostra dopo aver sentito che cosa hanno detto gli altri, e cioè abbiamo sentito prima che cosa hanno detto i testimoni oculari, e poi come questi documenti dei testimoni oculari sono stati interpretati lungo i secoli. Ora, siccome noi non siamo stati testimoni della risurrezione, dobbiamo vedere se coloro che ce la raccontano sono degni o non degni di fiducia. Perché il problema dell'atto di fede consiste in questo: scelgo o no di fidarmi di queste persone, cioè concretamente gli apostoli, che mi hanno tramandato questi documenti e si sono presentati come testimoni oculari? Atto di fede, infatti, è accettare come vera un'affermazione che per noi non è evidente, non è dimostrabile, fidandoci unicamente della attendibilità delle persone che ce la propongono, che la sostengono. Ed ecco allora che tra noi e la risurrezione c'è sicuramente tutta una serie di intermediari che sono esattamente le persone che lungo i secoli ci hanno tramandato questo annuncio formidabile, questo annuncio eccezionale che è proprio la risurrezione. Ora, l'atto di fede, inteso come atto di fiducia, è un atto molto complesso, perché questo implica oggi, prima di tutto, un atto di fede nella comunità cristiana che abbia tramandato bene lungo i secoli questi documenti, questi testi. Secondo i cattolici, l'atto di fede è prima di tutto un atto di fede nella Chiesa, e per Chiesa intendo la comunità cristiana, l'insieme di tutti i cristiani. Se una persona, uno di noi, sceglie di fidarsi della Chiesa, viene ad accettare le seguenti cose. Primo, che la comunità cristiana abbia valutato con sufficiente spirito critico le persone degli apostoli e le loro testimonianze orali e scritte, e cioè i primi cristiani che hanno ascoltato gli apostoli fossero delle persone che non hanno creduto molto alla buona, molto facilmente, ma che prima di credere hanno pensato un momento. Secondo, che la comunità cristiana abbia scelto quei testi che erano veramente conformi alla predicazione orale apostolica, perché abbiamo già notato che molti dei documenti che noi leggiamo e abbiamo letto non sono stati scritti direttamente da testimoni oculari. Così è il caso, per esempio, del Vangelo secondo Marco, del Vangelo secondo Luca e almeno della ultima edizione del Vangelo secondo Matteo. Quindi l'atto di fede è che la comunità cristiana abbia selezionato bene quei libri che erano conformi alla tradizione orale. Il terzo atto di fede: che la comunità cristiana abbia fedelmente trasmesso i testi lungo i secoli. Ora, questi tre atti di fede non sono poi così grandi come a prima vista possono sembrare, perché a favore di questi tre atti di fede si possono portare alcuni indizi, mai prove, perché se si potesse portare una prova non ci sarebbe più un atto di fede. Ora, gli indizi sono questi, che già nel secondo secolo qualcuno ha messo in dubbio sia il problema del canone, cioè dell'elenco dei libri apostolici, e sia il problema della trasmissione di questi documenti, in particolare negli anni 144-45 Marcione ha messo in discussione questa questione, e questo ha costretto la Chiesa a prendere posizione, primo fissando l'elenco dei libri ufficiali, fissando il canone, secondo fissando il testo, affidando ai vescovi le copie nuove del Nuovo Testamento che venivano confezionate, in modo che i vescovi le facessero controllare e garantissero che erano conformi ai testi precedenti, ai testi originali. Dicevo dunque, questi tre atti di fede non sono troppo impegnativi, per cui noi abbiamo la ragionevole certezza, non la dimostrazione, non la sicurezza matematica, di possedere il testo così come più o meno è uscito dalle mani degli apostoli. Il quarto atto di fiducia nella Chiesa è che la Chiesa abbia correttamente interpretato questi testi lungo i secoli, secondo quanto loro volevano veramente dire, e che lungo i secoli questa interpretazione si sia trasmessa in modo costante. Questo per andare contro la scuola critica e la scuola mitica quanto all'interpretazione dei testi. Ora, secondo i cattolici, la fede cristiana, l'atto di fede, non può essere un atto di fiducia nei testi, ma prima di tutto deve essere un atto di fiducia nella comunità cristiana che li ha prodotti, selezionati e conservati lungo i secoli. Perché? Perché il cristianesimo è sorto verso gli anni 30, mentre i primi documenti cristiani che possediamo sono posteriori agli anni 50. Il primo documento in assoluto che possediamo è la prima lettera ai Tessalonicesi, che viene collocata con sicurezza nell'anno 51. Perciò almeno per 20 anni il cristianesimo c'era già, mentre i documenti non c'erano ancora. Dunque il cristianesimo non può fondarsi sui documenti, ma si fonda sulle persone che all'inizio hanno prodotto questi documenti e li hanno tramandati. Cioè il cristianesimo si fonda sugli apostoli, i documenti sono venuti dopo. E allora ecco il problema: ma questi apostoli meritano fiducia? Qui è tutto il nocciolo della questione. Attraverso la Chiesa io arrivo agli apostoli. Normalmente la maggior parte della gente non fa questo percorso che abbiamo fatto noi. Noi abbiamo cercato di esplicitare, di mettere delle basi precise all'atto di fede. La maggior parte della gente non agisce così, e per vederlo prendiamo subito il caso di un bambino piccolo o anche meno piccolo. Si fida della mamma, la mamma gli vuol bene, la mamma gli dà la pappa, la mamma gli fa i regali, la mamma è sempre la mamma. Se la mamma dice che Gesù è il figlio di Dio, che Gesù insegna come si deve vivere, il bambino buono buono crede, salvo poi quando crescerà ad andare in crisi. Ma spesse volte la mamma non ha fatto grossi studi al riguardo. La mamma si fida del parroco. Il parroco da secoli si è rivelato una persona seria, una persona che si occupa del bene della gente. Di solito i preti non si sono presentati come delle persone disoneste. La gente ha avuto, almeno in secoli passati, una notevole fiducia nei preti. E allora la mamma dice: se l'ha detto il parroco, sicuramente è vero. A volte però i parroci, almeno in secoli passati, non erano troppo colti. c'è un decreto di Carlo Magno, dell'analfabeta Carlo Magno, dell'anno 799, che stabilisce che uno, per essere ordinato prete, sappia il credo, la messa della Beata Vergine Maria e il Padre Nostro. Il credo, perché nella messa non si diceva ancora, e che un prete sappia almeno i rudimenti della fede, il minimo, no? La messa della Beata Vergine Maria era la messa che dicevano tutti i giorni per i penitenti, e poi il Padre Nostro, perché nella messa carolingia ancora il Padre Nostro non c'era, cioè il Padre Nostro si trova nel Nuovo Testamento, ma non veniva detto durante la messa. Se la cultura di un prete arrivava solo fin lì, vuol dire che se Carlo Magno deve fare un decreto, è perché molti preti forse non arrivavano neanche fin lì. Perciò molti parroci, almeno in tempi passati, facevano un atto di fiducia nel loro professore di teologia. Ma voi capite che tutta questa catena di fiducia deve andare a finire sul Nuovo Testamento, cioè sui testimoni oculari primi. Cosa dire di questa fede del bambino? È buona? Cosa dire della fede della mamma? È buona? E la risposta è: certo che è buona. Non può fare di più. Spesse volte le mamme in tempi passati erano analfabete. È il massimo che può fare, cioè sceglie di fidarsi di qualcuno. In questo caso sceglie di fidarsi del parroco. È un atto di fede buono, certo, ma è un po' pericoloso. Perché basta che la mamma bisticci col parroco e allora salta tutto il discorso della fede. Quell'anello che lo collegava con Gesù Cristo si è rotto e si è staccata la catena. Oppure basta che il ragazzo cresca, cominci a studiare l'Inquisizione, le crociate, il Sant'Ufficio, i roghi e le varie porcate che a volte uomini di chiesa hanno fatto nella storia, perché la sua fede vada in crisi. Oggi soprattutto tanti insegnanti di storia si servono di questa materia per buttare discredito sul cristianesimo. Ed allora il ragazzo, in crisi per queste cose, abbandona la fede. Se uno ci pensa un momento, questo atteggiamento è stupido, perché un fatto di dopo, quale le crociate, l'Inquisizione, il Sant'Ufficio, i soldi del Vaticano, eccetera, un fatto di dopo non può compromettere un fatto di prima. Gesù di Nazaret è risorto oppure non è risorto, indipendentemente da tutto quello che viene dopo. Solo che siccome la risurrezione arriva attraverso quelle persone che lungo i secoli a volte non si sono comportate bene, allora il ragazzo perde di fiducia in quelle persone e per conseguenza smette di credere. Non è logico, ma è molto frequente. In Italia facilmente abbiamo dei clericali o degli anticlericali, non dei credenti o dei non credenti. Quelli che si dicono credenti lo sono perché sono clericali, sono amici dei preti. Quelli che si dicono non credenti è perché hanno bisticciato con qualche prete. È chiaro che il mio schema è troppo semplice, però in molti casi questo schema è vero. Ora noi abbiamo detto: cari amici, mettiamo tra parentesi tutta questa catena di intermediari, preti, parroci, professori di teologia, eccetera. Andiamo direttamente al Nuovo Testamento. Ma a pensarci bene, non possiamo arrivare direttamente al Nuovo Testamento, perché già abbiamo detto nelle primissime lezioni che non abbiamo i testi originali. E allora ecco che tra noi e gli apostoli non si può togliere e si deve sempre collocare la Chiesa. Toglieremo il singolo prete, il singolo parroco, il singolo teologo, ma non potremo togliere la comunità dei credenti che abbia, come ho detto, conservato bene, selezionato bene, copiato bene e interpretato bene il Nuovo Testamento. Ma alla fine noi siamo arrivati agli apostoli. E questi apostoli meritano fiducia o no? tranquillizzatevi che io non potrò dimostrare che gli apostoli meritino fiducia. Ma chi dice che non meritano fiducia non può neanche dimostrare il contrario. E allora io posso portarvi indizi a favore di questa fiducia nei confronti degli apostoli, ma non prove. Ed ecco allora quali sono questi indizi. Prima mi metterei al negativo le risposte che danno i cristiani della scuola tradizionale alla scuola critica e alla scuola mitica, che abbiamo già trattato, e poi al positivo gli indizi, le ragioni che i cristiani portano a favore della storicità dei racconti. Quanto alle obiezioni della scuola critica, vi ricordo che erano tre. Siete sicuri che Gesù fosse morto? Siete sicuri che il sepolcro che pur hanno trovato vuoto fosse suo? Siete sicuri che gli apostoli abbiano visto veramente Gesù risorto? Ora, quanto alla morte di Gesù, è presto visto. Il colpo di lancia al costato, riferitoci dal Vangelo di Giovanni, Vangelo che è degli anni 80-90 o anche prima, è una prova sufficiente per garantire che Gesù sia morto. Quanto al sepolcro trovato vuoto, intanto sono parecchie donne che lo trovano vuoto, ed è curioso che gli apostoli, pur volendomi far credere la risurrezione, dicono che sono state le donne a trovare il sepolcro vuoto, e la testimonianza delle donne presso gli antichi normalmente non valeva. Se avessero voluto veramente farmi credere la risurrezione, saltavano la testimonianza delle donne e facevano trovare il sepolcro vuoto da uomini, come d'altronde fa il Vangelo di Giovanni, che dice che sono andati al sepolcro, oltre alle donne, Maria Maddalena in particolare, anche Pietro e il discepolo che Gesù amava. Quindi gli apostoli hanno raccontato i fatti come sono successi, senza volermi convincere che Gesù è risorto, perché altrimenti l'avrebbero raccontato diversamente. E infine, quanto alle apparizioni, è curioso notare che i documenti non ci dicono cosa è successo nella tomba quando Gesù è risorto. Se è risorto, avrebbero potuto raccontare così, che mentre noi apostoli eravamo lì a discutere su questa tomba aperta, oppure addirittura eravamo lì a discutere sulla tomba chiusa, la tomba si apre da sola e Gesù esce trionfante portandosi magari la bandiera del Vaticano, ecco. Ora gli apostoli non raccontano così. Raccontano che hanno visto Gesù vivo, l'hanno visto morto, l'hanno visto risorto, ma non raccontano di averlo visto risorgere. L'unico che racconta una risurrezione vera e propria, se ricordate, è il Vangelo di Pietro, che racconta che un angelo scende nella tomba, poi ne scendono altri due e i due portano fuori un terzo, e questo terzo aveva la testa che superava i cieli, modo per dire Gesù. Questo Vangelo vi racconta esattamente la risurrezione. Ora questo Vangelo è stato scartato, non è stato accettato tra i libri ufficiali del cristianesimo. Poi bisogna notare che i documenti che raccontano le apparizioni sono molti. Loro stessi si sono posti il problema delle allucinazioni e loro stessi raccontano in modo diverso, addirittura ci sono anche delle contraddizioni. Possibile che non ci siano accorti di queste contraddizioni? Se avessero veramente voluto farmi credere, avrebbero alterato un po' i racconti in modo da togliere le contraddizioni più evidenti, che, come abbiamo visto noi, potevano benissimo aver visto anche loro. E se non lo fanno è perché sono persone che sono rispettose di quanto loro hanno visto e testimoniato. Loro stessi si sono posti il dubbio se non si trattava di una allucinazione, se Gesù non fosse stato uno spirito, almeno così raccontano. Allora, o sono in mala fede o sono in buona fede, ma siccome la scuola critica dice che gli apostoli sono in buona fede perché hanno dato la vita per questa convinzione, allora devo concludere che hanno raccontato esattamente quello che è successo.
Contro la scuola mitica, invece, che dice che la risurrezione è una frase che vuol dire tutta un'altra cosa, si può obiettare che Paolo non dice solo Gesù è risorto, ma dice anche apparve a più di 500 fratelli in una volta sola, dei quali i più sono ancora vivi e alcuni sono morti. Non si fa così per provare un fatto? Se non credete a me, chiedete a loro. Più di 500 hanno visto, più di 250 sono ancora vivi. E inoltre Paolo conosce perfettamente l'ebraico, l'aramaico e il greco. L'ebraico e l'aramaico perché li ha studiati a Gerusalemme alla scuola di Gamaliele, il greco perché è la sua lingua madre. E dunque resta difficile accettare che Paolo abbia capito male quanto i primi apostoli volevano dire. Inoltre è difficile, secondo me, divinizzare questo uomo Gesù. Nell'ambiente ebraico non sono riusciti gli ebrei a divinizzare personaggi come Abramo, Mosè, Elia, Davide, eccetera, e a distanza di poco tempo dalla morte ignominiosa in croce, le prime comunità cristiane, che sono ebraiche, riescono a divinizzare Gesù? Perché l'affermazione Gesù è Dio nel Nuovo Testamento si trova con chiarezza, almeno una dozzina di volte. E dunque, come hanno fatto ebrei abituati a pensare che Dio sta in cielo a divinizzare Gesù in quell'ambiente, in quella cultura? Questo sul piano storico va spiegato. Inoltre, gli autori della scuola tradizionale portano anche delle risposte positive a favore della storicità dei racconti, testimonianze positive, argomentazioni positive che possono volendo essere distrutte, ma hanno una loro forza. Eccole. Prima di tutto, è possibile che gli apostoli abbiano inventato, sia pure in buona fede, la risurrezione? Questa ipotesi urta contro alcuni dati di fatto. Prima di tutto, la risurrezione non era attesa. Gli annunci di Gesù sulla sua risurrezione non determinarono negli apostoli nessuna aspettativa cosciente. Basta citare un testo fra tutti, il capitolo 9 di Marco, quando i discepoli prediletti Pietro, Giacomo e Giovanni scendono dal monte dove Gesù si era trasfigurato. Gesù dice loro: non dite nulla a nessuno fino a quando il Figlio dell'uomo non sarà risorto dai morti. E Marco commenta: essi rispettarono l'ordine, ma intanto si chiedevano fra loro che cosa significasse quella frase risorgere dai morti. E non dimenticate che Marco era il segretario di Pietro e Pietro era un testimone oculare di questo fatto. Nel giudaismo, infatti, la risurrezione era attesa, ma solo dai farisei, neanche da tutti dunque, però alla fine dei tempi e non subito dopo la morte. Resta difficile pensare che gli apostoli e i discepoli l'abbiano anticipata per Gesù. E poi, come seconda osservazione già venuta in ballo prima, come mai gli apostoli, che pur vogliono farmi credere alla risurrezione, non la raccontano mai? Perché gli apostoli e i loro discepoli non si preoccupano di rendere credibile la loro testimonianza mettendo d'accordo le narrazioni della risurrezione in modo da eliminare almeno le divergenze e le contraddizioni più evidenti? Perché poi raccontano di aver trovato il sepolcro già aperto, cosa che avrebbe potuto far sospettare alla asportazione di cadavere, tenuto conto che il sepolcro dall'interno non si può aprire? Non sarebbe stato più spettacolare dire che la pietra era al suo posto, magari coi sigilli intatti, e far risorgere Gesù nel momento in cui viene tolta la pietra? E poi, che cosa ci guadagnavano ad inventare la risurrezione? Cosa potevano fare di più per dirci che Gesù è risorto? Hanno lasciato il lavoro, la famiglia, la patria, hanno girato il mondo, hanno subito persecuzioni fino a morire, ma chi glielo faceva fare? Solo il fanatismo? E se c'erano così fanatici, perché raccontano di aver dubitato? Oppure perché Tommaso volle controllare e loro raccontano che Tommaso volle controllare? E infine, per me questo è un discorso veramente grosso, come spiegare che da giovani non hanno il coraggio di morire per Gesù e lo abbandonano, mentre da vecchi, col decadere degli entusiasmi giovanili, hanno il coraggio di dar la vita per lui? Perché questo è il fatto che tutti gli apostoli di cui abbiamo testimonianze, cioè la massima parte, sappiamo che sono morti martiri per la loro convinzione. Questi dati vanno scalzati. E poi, ultimo dato, la testimonianza di Paolo di Tarso. Da persecutore che era, diventa cristiano perché lui dice di aver visto Cristo risorto. E non solo era talmente convinto da scrivere queste cose, ma ha dimostrato con la sua vita. Personalmente ho fatto 5 volte già i viaggi di San Paolo, con pullman, con aria condizionata, e ho scoperto che i chilometri che Paolo ha fatto sono tanti. Ho fatto un conto approssimativo che Paolo ha fatto più di 25.000 chilometri con i mezzi di allora. Ma chi glielo faceva fare? Guadagnandoci battiture, percosse, prigione, lapidazioni, eccetera. E inoltre Paolo era talmente convinto da poter scrivere nella lettera ai Filippesi una frase di questo tipo: per me vivere è Cristo e il morire un guadagno. E poi più avanti dice: preferirei morire per essere sempre con Cristo, cosa di gran lunga migliore. È certo che Paolo era convinto d'aver visto Gesù risorto, altrimenti non si spiega né la sua conversione e soprattutto il fatto che abbia resistito una vita e sia poi morto martire a Roma, martire per la sua convinzione. Ecco allora un elenco di indizi che, quantunque molto forti, servono per aiutare l'atto di fede, ma non a dimostrare la risurrezione. Se si potesse mai dimostrare la risurrezione o dimostrare il contrario, nel primo caso tutti gli intelligenti sarebbero cristiani e tutti gli stupidi sarebbero non cristiani. Nel secondo caso tutti gli stupidi sarebbero cristiani e tutti gli intelligenti sarebbero non cristiani. Della risurrezione, infatti, non si possono portare prove, ma solo garanzie, indizi. Ne consegue che l'atto di fiducia, l'atto di fede negli apostoli, sarà sempre un atto libero. Libero vuol dire non costretto dall'evidenza. Se io dico 2 più 2 uguale 4, devo dire è evidente. Oppure se dico qui sul mio tavolo c'è un libro, per me è evidente. Per voi che non lo vedete, diventa un atto di fede in me. E allora voi non siete costretti a dire che qui sul mio tavolo c'è un libro, perché voi in questo momento il mio tavolo non lo vedete. E allora dovete vedere se io merito fiducia o non merito fiducia. Ora voi capite che il discorso del libro è un discorso piccolo, non impegna granché l'atto di fede. Invece l'accettare che Gesù sia risorto è una cosa così grande che non è tanto facile accettare. Per questo è comprensibile che alcuni, in buona fede, analizzando questi documenti, concludano che gli apostoli sono persone degne di fede e quindi concludano Gesù è risorto, ma è altrettanto possibile, siccome non posso dimostrare la risurrezione, che altre persone, altrettanto in buona fede, concludano Gesù non è risorto. Fidarmi degli apostoli che mi annunciano una cosa così grossa mi sembra una tale rinuncia alla mia persona, al mio modo di pensare, che non posso accettare. E allora è possibile in buona fede accettare che Gesù è risorto, come accettare anche che Gesù non è risorto, proprio perché la risurrezione non si può dimostrare, ma neanche si può dimostrare il contrario. E tuttavia la forza degli argomenti che ho portato prima a favore della risurrezione non sta in ciascuno di essi. Presi singolarmente, infatti, possono essere scalzati, ma nella loro convergenza. La somma di tanti indizi può dare a livello soggettivo una certezza. Non stupisca questa affermazione a chi mi ascolta, quasi che la somma di molti argomenti incerti possa dare la certezza. Sembra proprio che in questioni storiche la cosa stia così. Infatti, di per sé, un testimone solo, unico, veritiero, è tanto attendibile quanto mille. Eppure, se io ho mille testimoni, ciascuno dei quali può sbagliare, ho una garanzia maggiore che non se ne ho uno solo. Soprattutto questo è valido se si vede che i testimoni sono indipendenti l'uno dall'altro, non si copiano l'uno con l'altro. E allora se ne ho mille, ho una certa tranquillità, una certa garanzia di verità. Se ne ho uno solo, ho meno garanzia. E allora ecco che io ho tanti indizi. Se ammettete la risurrezione, tutto il discorso del Nuovo Testamento torna. Se negate la risurrezione, tutto il discorso crolla, questi indizi rimangono lì, ma rimangono sempre indizi. Ma allora la decisione finale, credo o non credo, non viene data in base alle ragioni. Tutto il lavoro che abbiamo fatto prima per documentare nei testi, tutto quel lavoro non serve a far sorgere l'atto di fede, perché è possibilissimo che uno studioso approfonditissimo di quei testi possa anche scegliere di non credere. E la decisione se credere o non credere nasce da una serie di fattori che io non so analizzare razionalmente e che collocano l'atto di fede né nell'irrazionale e né nel razionale, ma in quel delicato campo del ragionevole. Cioè, è ragionevole prestar fiducia a persone, uomini, gli apostoli, che si presentano a me con tutte le caratteristiche della credibilità. E a questo punto allora ciascuno di noi dovrà interrogare se stesso. Pascal diceva: a volte il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce. E in conclusione, ognuno di noi dovrà valutare. Ma secondo me, in base a tutto quello che so ora, questi apostoli sono veramente degni di fiducia? Voi capite che se io accetto l'elefante grosso della risurrezione, poi non ho più difficoltà ad accettare tutti i vari moscerini che passano dietro, che Gesù abbia guarito un paralitico, abbia fatto camminare uno storpio, abbia fatto parlare un muto, abbia fatto udire un sordo, eccetera, eccetera. E a questo punto, se accetto l'elefante della risurrezione, accetto come testimoni veraci tutto quello che ci dicono gli apostoli sulla vita di Gesù e sul suo insegnamento. Credo dunque che sia giunto il momento di fare una sintesi. Una sintesi che presenterei così. L'atto di fede oggi si sviluppa attraverso i seguenti passaggi. Primo, atto di fiducia nella Chiesa, che abbia conservato bene l'insegnamento degli apostoli, selezionando e tramandando senza manipolazioni i libri che lo contenevano e interpretandoli secondo quanto gli autori volevano veramente dire. Secondo atto di fiducia, attraverso la Chiesa, negli apostoli, che abbiano tramandato bene quanto Gesù ha fatto e detto, e in particolare la risurrezione di Gesù. Ma poi c'è un terzo atto di fiducia. Fiducia in Gesù attraverso gli apostoli, perché deve essere accettato solo attraverso gli apostoli che Gesù abbia detto: io sono il figlio di Dio. E attraverso gli apostoli vengo a sapere che quando gli hanno chiesto: che garanzia ci porti perché ti crediamo che sei veramente il figlio di Dio? Gesù ha portato due garanzie complementari. Nel Vangelo secondo Matteo Gesù ha presentato il segno di Giona. Dice: come Giona era rimasto nel ventre del cetaceo per 3 giorni e 3 notti, si riferisce ad un romanzo che girava ai tempi di Gesù ed era preso come fosse un testo storico. Come dunque Giona è rimasto 3 giorni e 3 notti nel ventre del cetaceo, così sarà del figlio dell'uomo nel cuore della terra per 3 giorni e 3 notti. Questo è detto in Matteo capitolo 12 versetto 40 e il figlio dell'uomo è Gesù. Ma poi nel Vangelo secondo Giovanni offre un altro segno, un'altra garanzia, il segno del Tempio. Gesù dice infatti: distruggete questo Tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. E l'autore Giovanni commenta: egli parlava del Tempio del suo corpo. Perciò, quando risuscitò dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alle parole che aveva pronunciato Gesù. Per conseguenza, ecco il terzo atto di fede, che Gesù sia veramente quello che ha detto di essere, cioè il figlio di Dio. E questo è esclusivamente un atto di fede in Gesù. Ma a questo punto salta fuori poi il quarto atto di fede, e cioè: se è vero che Gesù è il figlio di Dio, ne consegue che Dio è suo padre, e non solo suo padre, ma Gesù dice che è anche padre di tutti gli altri uomini. E a questo punto l'atto di fede diventa: mi affido la mia vita a Dio padre e accetto che sia lui a regolare, a rispondere attraverso Gesù al problema, alla domanda: che senso ha la mia vita? E così, ricollegandomi al primo incontro, ho detto: ciascuno di noi ha il problema di stabilire che senso ha vivere. Bene, Gesù di Nazareth si presenta come colui che risponde a nome di Dio a questa domanda. E allora l'atto di fede è accettare di lasciarmi guidare da Dio. Mi fido di Dio. Dicevo allora: se io ho mal di pancia e voglio togliermi il mal di pancia, ho due mezzi. Il primo, vado in giro per i prati a cercarmi delle erbe che conosco io, che servono per curarmi il mal di pancia, oppure vado da un altro esperto in pance e gli dico: tu che hai esperienza di pance, cura il mio mal di pancia, io mi fido di te. Stessa cosa avviene per il senso della vita, se mi si consente il paragone. Io risolvo il problema del senso della vita con la mia testa, oppure vado da uno che è il creatore dell'uomo, che è il padre degli uomini, e gli dico: io mi fido di te, guidami tu, risolvi tu il problema della mia esistenza. Cristiano è colui che fa esattamente questi 4 atti di fede, e cioè sceglie di fidarsi della Chiesa, attraverso la Chiesa degli Apostoli, attraverso gli apostoli di Gesù che sia veramente il figlio di Dio, e attraverso Gesù sceglie di fidarsi di Dio che sia veramente padre. E cristiano è colui che in caso di conflitto tra ciò che pensa lui e ciò che pensa Gesù Cristo dice: Gesù Cristo ha ragione, io ho torto. E il mio discorso qui sarebbe finito, solo che nella tradizione cristiana ci sono alcuni che hanno seminato delle paure, dei dubbi, e allora vorrei dedicare ancora qualche minuto a tranquillizzare alcune persone. perché davanti a questo discorso qualcuno può dire: non mi interessa, Gesù è risorto, non è risorto, buon per lui se è risorto, ma non me ne importa niente. Se questa persona è in buona fede, vada pure avanti tranquilla. Oppure qualcuno può dire: mi interessa e perciò approfondisco, e approfondendo concludo, vedo che devo credere e allora scelgo di credere. Oppure vedo che non devo credere e allora scelgo di non credere a Gesù e mi trovo da un'altra parte il problema del senso della vita. Se sei in buona fede, il cristianesimo dice, vai pure avanti così. Se sei in buona fede e scegli di non credere, lotta pure contro il cristianesimo, fai benissimo. Credo che il cristianesimo sia l'unica religione che dice, in caso che tu lotti contro di me, purché tu sia in buona fede, sei a posto in coscienza e ti salvi anche secondo il cristianesimo. Perché? Perché noi cristiani sappiamo che Gesù è la verità. Là dove c'è uno che vive secondo la verità che conosce, e non potete pretendere che uno viva secondo la verità che non conosce, lì c'è uno che vive secondo Gesù, appunto perché Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Ma ci può essere anche una situazione di dubbio. Qualcuno di voi potrebbe anche concludere: ma sono indeciso fra il sì e il no. Che cosa deve fare questa persona? Prima di tutto preciso che il dubbio è una situazione umana. È chiaro che Gesù o è risorto o non è risorto. Dal punto di vista oggettivo, solo una delle due è vera. Ma dal punto di vista soggettivo può rimanere anche il dubbio. E il dubbio può essere di due tipi: motivato, cioè ho delle ragioni per credere, o anche per dubitare, oppure immotivato, ho solo paura di impegnarmi. Per chi avesse un dubbio motivato, con delle ragioni per dubitare, il mio consiglio è vada a discutere con delle persone più competenti che sappiano chiarirgli le ragioni del dubbio e sappiano spiegare le sue questioni, dare una risposta convincente alle sue domande. Se mi credete disponibile, io lo sono per questo. Se mi credete all'altezza, io sono disponibile per darvi una risposta. Oppure, per il dubbio immotivato, la paura di buttarsi, faccia uno sforzo per vincere questa paura. Non c'è nient'altro da dire. E con questo augurio vi consiglio di riflettere su questo problema e poi tirare le vostre conclusioni. Qualunque esse siano, l'importante è che voi siate in buona fede. Se vi serve la mia persona, mi potete reperire in Torino, via Luserna 16, 10139, il CAP, con il seguente telefono 43 400 81. Grazie a tutti.